Va pensiero sulla li dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pide molli, laure dolci del suolo natal, del Giordano.
Lo chiedo che cosa pensa di Navalny, perché mi sembra che altrimenti diventa ancora...
Siamo in televisione, chi l'avrebbe mai detto?
Volevo rivelare qui, proprio perché io sono un giornalista e voglio portare fatti sconosciuti in Occidente che vengono censurati.
No, aspetta, intanto, scusi, non è un giornalista, scusi, primo non è un giornalista, però mi dà le cose che non è un giornalista.
Giornalisti pochi, propagandisti tanti. Il posto dove anche... Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno da Michele Migone. Negli scorsi giorni il Parlamento europeo ha votato una mozione relativa alla lotta alle interferenze russe nella Unione Europea in vista delle elezioni. Sul testo si sono astenuti Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Però l'allarme in Europa è piuttosto alto. E in Italia come siamo messi? Sentiamo Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, membro del COPASIR, che è l'organismo parlamentare che si occupa dei servizi di sicurezza. A livello è l'allarme per voi del COPASIR?
Ma guardi, se il capo di Stato Maggiore della Difesa e il capo dei servizi segreti hanno detto che c'è un'intensificazione della strategia di disinformazione russa con l'obiettivo di colpire l'Italia in occasione delle prossime elezioni europee, io direi che l'allarme è piuttosto alto, insomma. Per quanto vi siano forze politiche che giocano a abbassare la curva dell'attenzione su questi temi.
Ecco, il fatto che arrivi da due tecnici, quindi non due politici, questo allarme lo rende evidentemente ancora più forte?
Beh, sicuramente, e mi verrebbe da dire che tecnici, perché da una parte l'ambasciatrice Belloni, ricordo che è sia il capo del Dipartimento per la Sicurezza, sia il capo Sherpa del G7. Credo che questi temi saranno al centro dei lavori e credo anche delle conclusioni del G7, e denotano anche il fatto che siamo in presenza di un'attività bellica, purtroppo va chiamata con il proprio nome, e non dimentichiamoci che il tema del controllo e dell'influenza della sfera informativa fa parte della strategia militare russa, non da oggi, lo fa almeno dalla metà degli anni 90 e ha trovato una sua cristallizzazione nel 2013, quando è stata emanata la cosiddetta dottrina Gerasimov, cioè l'esigenza di intervenire per utilizzare la disinformazione con l'obiettivo di favorire le operazioni militari, di massimizzare la disorganizzazione dell'avversario e di creare una situazione di incertezza permanente.
Prendiamo atto, ha votato, e quindi quando un popolo vota ha sempre ragione ovunque voti. Le elezioni fanno sempre bene.
Matteo Salvini, dopo le recenti, tra virgolette, elezioni in Russia.
Ho sbagliato e come far meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni e quindi prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024, aggiungo, sia l'anno della pace.
Ma è già iniziata, diciamo, l'opera di questa macchina di propaganda. Sentiamo cosa ci dice Matteo Pugliese, che è un docente dell'Università di Barcellona.
è già in moto e utilizza un arsenale di misure che vanno da quelle tradizionali, quindi sui media come la quelli televisivi, la carta stampata, tramite anche degli opinionisti italiani, ai media digitali e alla dimensione dei social network, quindi l'insieme delle operazioni come quelle lanciate settimane fa tramite questo sciame di bot su Twitter X, ma anche con altre operazioni per cercare di influenzare o in ogni paese europeo l'opinione pubblica in base alle specifiche, diciamo, le principali tematiche che in ogni paese possono essere sollevate, soprattutto in relazione alla guerra in Ucraina. Quindi la tematica, per esempio, della cosiddetta pace a tutti i costi, per cui conviene che l'Ucraina rinuncia a dei territori in cambio della pace, perché il concetto dietro a questa narrazione strategica russa è sfruttare i movimenti pacifisti che in molti paesi europei ci sono, come è già stato fatto appunto in epoca sovietica dalla propaganda sovietica, sfruttando e alimentando quei movimenti legittimi di pacifismo che c'erano all'epoca nella contrapposizione tra il blocco occidentale della NATO e quello sovietico, ma alcuni gruppi di pacifisti sono stati strumentalizzati a loro insaputa, utilizzati dai sovietici, in particolare dal KGB, come nel 1980, questo famoso gruppo Generals for Peace, erano generali in congedo della NATO che chiedevano un disarmo unilaterale della NATO, e si scoprì poi che questa iniziativa era stata finanziata a loro insaputa dal KGB. Quindi anche in questo caso ci saranno delle forti spinte, soprattutto nella dimensione digitale, per alimentare il dibattito pacifista, ma un pacifismo falso, che significa semplicemente la resa dell'Ucraina.
Le sirene, gli scontri degli agricoltori davanti alla sede dell'Unione Europea a Bruxelles, cosa c'entra? Sentiamo.
Beh, in Germania o in Francia ci sono delle tematiche legate sicuramente alla contrapposizione, per esempio in Germania, tra Nord e Sud Europa, che è una cosa storica, ovviamente anche in Francia quello che riguarda...
Sono tutti i messaggi, diciamo, di propaganda mandati da Cremlino.
O anche l'antisemitismo legato agli attacchi di Hamas dell'ottobre scorso a Israele e tutto il conflitto che si è sviluppato. Quindi in ogni paese ci sono delle tematiche che toccano molto di più la sensibilità dell'opinione pubblica e anche tematiche nazionali interne, come possono essere quelle legate per esempio all'agricoltura, con le proteste degli agricoltori, dei trattori, i famosi trattori che in molti paesi si sono messi per strada per protestare contro le politiche di Bruxelles, e in questo caso viene fatto leva su un sentimento nazionalista che sfrutta per esempio in Germania sia l'estrema destra sia l'estrema sinistra per dire rinunciamo alle istituzioni europee e torniamo alla sovranità nazionale, con questa retorica per cui l'Europa toglierebbe sovranità ai singoli paesi membri.
Ecco, nel caso per esempio dei trattori, lì abbiamo un soffiare sul fuoco di una protesta che inizia, diciamo, in maniera normale, o abbiamo anche degli agenti che in qualche maniera danno vita a questa protesta o aiutano a dare vita a questa protesta?
Allora, va innanzitutto detto che le proteste come quelle dei trattori, ma anche su molte altre tematiche che si sviluppano nei paesi europei, sono proteste naturali, che sono assolutamente legittime e che si sviluppano in base ai temi che si dibattono nei paesi europei. Però sicuramente queste vulnerabilità vengono sfruttate dalla propaganda russa, soprattutto a livello digitale, cercando di aumentare il livello di il dibattito con un livello di scontro molto più alto per destabilizzare i governi dei paesi membri. Un altro esempio, come è avvenuto per esempio in Francia l'anno scorso, arriva dal disegno di queste stelle di Davide sui muri delle abitazioni di cittadini ebrei a Parigi, diciamo commissionato da un imprenditore russo moldavo, Anatoly Prisenko, che si sospetta abbia agito su incarico dell'FSB, i servizi di intelligence russi, ed è un'analogia perfetta con quello che avvenne in Germania Ovest nel 1959, quando due neonazisti su incarico, in quel caso dei servizi russi, del KGB, dei servizi sovietici, disegnarono delle svastiche sulla sinagoga di Colonia. Questo scatenò un'ondata di antisemitismo in tutta Europa, che ebbe delle conseguenze anche di immagine e di destabilizzazione. Certamente Ovviamente l'ondata di antisemitismo fu portata avanti da veri neonazisti, da estremisti di destra, ma il fuoco iniziale fu appiccato dal KGB.
L'obiettivo è l'Unione Europea. L'Italia è un paese molto permeabile alla propaganda russa, lo è anche la Germania. Recentemente, con l'arresto di un collaboratore di un eurodeputato della AfD, cioè del partito d'estrema destra tedesca, è venuto fuori anche che i cinesi ci hanno messo lo zampino. Sentiamo Guido Caldiron, giornalista.
Possibile intervento della Cina nello scenario europeo in questi termini sembra ancora diciamo una novità, nel senso che sappiamo che sulla possibilità della costruzione di una via della seta che parta dall'Europa, una nuova via della seta, c'è tutta una riflessione, si parlò anche dei rapporti privilegiati a un certo punto del Movimento 5 Stelle, ma diciamo questo lavoro di lobbying o addirittura il fatto che ci siano dei legami con alcuni uomini politici o con i loro staff a Bruxelles è un capitolo nuovo. Evidentemente forse la Cina sta facendo tesoro di quello che fin qui è sembrato fare il regime di Putin, perché questo è il caso fin qui in Europa, cioè vale a dire che il regime russo ha negli ultimi anni, e perlomeno nell'ultimo decennio, a più riprese tentato di intervenire sulla politica europea, e questo ce lo dicono inchieste interne al Parlamento europeo, ma anche inchieste delle diverse magistrature o semplicemente della stampa dei differenti paesi. Sul piano più generale, e se lo vediamo diciamo sul lungo periodo, in qualche modo sembra che la Russia, e ripeto potrebbe essere oggi il caso anche della Cina, ma è in qualche modo un fenomeno abbastanza nuovo, abbiano scommesso sulla crisi del modello politico europeo. Perché dico questo? Perché hanno scommesso sulle forze politiche più radicalmente anti-europee. In questo caso si parla dell'AfD, dell'Alternative für Deutschland in Germania, in passato si era parlato del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen è stato sostanzialmente salvato dalla bancarotta grazie a un prestito fatto arrivare direttamente dalla Russia, cioè i partiti che rimane, malgrado diciamo la vicenda giudiziaria si sia sostanzialmente arenata senza arrivare a nulla, ovviamente il rapporto privilegiato che a un certo punto si era costruito tra via Bellerio, tra la Lega di Salvini e Mosca. Ci sono stati dei casi anche ad esempio nella Link di rapporti privilegiati con la Russia, e del resto non dobbiamo dimenticare che anche nella politica più importante, la figura di Schröder, politici di primo piano, in quel caso un leader socialdemocratico, che si sono poi trasformati una volta conclusa la loro vicenda, la loro stagione politica, in uomini d'affari legati agli interessi economici di Mosca. La Germania è molto permeabile perché è il paese storicamente diciamo di frontiera attraverso i territori gli ex territori dei Länder orientali, il paese in cui come dire ha preso corpo anche l'opposizione diciamo rispetto al muro di Berlino eccetera, un vasto bacino di opposizione anche politica e culturale agli interventi sovietici dopo il 1945. E ovviamente un elemento chiave dell'alleanza atlantica, un elemento chiave anche di una possibile ipotesi di difesa europea. Il problema appunto è che la politica tedesca, soprattutto da quando è vero che ci sono state altre forze coinvolte, altre figure coinvolte, da quando ha visto questa forte affermazione dell'AfD, è caratterizzata da questo elemento indubbio, che si tratti di politiche esplicite, cioè di un atteggiamento in qualche modo filorusso espresso da queste forze politiche, oppure da affari poco chiari come questo e come altri su cui sta indagando il Parlamento europeo, il cosiddetto Russia Gate, che mette in campo anche delle indagini specifiche, ad esempio sui mezzi di comunicazione, su alcuni canali satellitari, radio, eccetera, finanziati da Mosca e nel cui staff lavoravano figure legate all'estrema destra tedesca, questo quadro è quello di una costruzione politica vera e propria, cioè l'AfD non fa mistero di preferire, mettiamola così simbolicamente, Mosca a Washington, di guardare con più interesse verso Oriente piuttosto che a un modello di maggiore integrazione euroatlantica, e sul fondo c'è l'idea che i valori portati avanti in questi anni, in quest'ultimo ventennio di regime putiniano, siano a quella estrema destra, come a estreme destre di altri paesi. Il caso della Lega è abbastanza evidente, del resto anche Giorgia Meloni ha applaudito più volte alle elezioni di Putin, tranne poi oggi, negli ultimi anno e mezzo, fare una veloce marcia indietro, e sono ovviamente valori ultraconservatori che non possono che piacere a questo tipo di destra.
E allora saluto il ministro degli esteri lusso Sergei Lavrov, benvenuto nella zona bianca di Rete 4.
Ricordate? Come è possibile scordare questa intervista di Lavrov alla televisione a Mediaset?
La sua dichiarazione su una possibile...
Unico caso probabilmente al mondo, almeno in quel momento. Allora, torniamo a parlare con Matteo Pugliese proprio di questo caso italiano.
Nella mia ricerca pubblicata l'anno scorso ho riscontrato una difficoltà dei media tradizionali televisivi, soprattutto del settore privato, quindi di alcuni canali in particolare, a saper non soltanto distinguere i giornalisti o comunque degli esponenti indipendenti russi che potessero dare un'opinione seria da coloro che invece erano direttamente gestiti e manovrati dalla propaganda del Cremlino, e spesso gli autori televisivi non sono in grado di garantire almeno dei meccanismi di fact checking o comunque di debunking di quello che viene detto, se sono delle informazioni false, degli elementi di disinformazione che inquinano il dibattito e ingannano il pubblico quando lo ascoltano, perché se un giornalista in studio o un esperto non è poi in grado di smentire quello che è stato detto di falso, quello che arriva poi al pubblico e resta è l'informazione falsificata, che poi ha un peso anche in termini elettorali.
Torniamo a parlare con Enrico Borghi del Copasir, perché come avete sentito, insomma, lui diceva che sostanzialmente le forze politiche italiane non hanno molto a piacere che si approfondisca questo tema, e come essere sorpresi da tutto questo?
Il primo obiettivo è spaccare una società, radicalizzarla, polarizzarla e enfatizzare le situazioni di malessere interno, per dimostrare cosa? Uno, che non funzionano le istituzioni democratiche; due, che l'Unione Europea non è all'altezza per affrontare i temi. Pensi soltanto a tutta la disinformazione che è stata fatta attorno al tema della pandemia. Insomma, se andiamo dietro un po' con la memoria, credo ci ricordiamo che cosa è accaduto in quei mesi. Tre, sostenere quelle piattaforme che sono funzionali agli obiettivi e ai bisogni del Cremlino, e quindi sicuramente tutte quelle proposte politiche che vanno nella direzione di un disarmo unilaterale o, come nel caso di Salvini, di un blocco delle proposte dell'esercito europeo, fanno stappare lo champagne a Mosca, questo sicuramente.
Cari amici, i primi due incontri importanti della Lega Nord a Mosca, il primo col presidente della Commissione Esteri Pushkov.
Questo è un vecchio video, ovviamente, è un vecchio video.
No alle sanzioni economiche contro la Russia, che costano loro, ma costano all'Italia 2 miliardi di euro di mancata esportazione e tantissimi posti di lavoro. No.
Beh, a mio giudizio si dovrebbe tradurre da due punti di vista. Primo, un grado di consapevolezza più diffuso e più reale da parte delle forze politiche e da parte dei parlamentari. Chi le parla ha presentato anche in questa direzione un disegno di legge per la creazione di un'agenzia contro la disinformazione e per la sicurezza cognitiva.
Fino adesso non ho avuto grandi riscontri da parte dei colleghi, anzi si gioca un po' a scantonare, a far finta che questi temi non esistano, ma se guardiamo attorno a noi, dalla Spagna alla Francia, alla Germania, ai paesi dell'est, tutti questi temi fanno parte dell'agenda quotidiana. Se lei considera che la Francia ha creato una specifica agenzia che si chiama Viginum, che la Svezia, che è appena entrata nella NATO, ha creato l'Agenzia per la Difesa Psicologica, che la Repubblica Ceca, che è quasi ai confini con la Russia, quindi conosce bene cosa accade a quelle latitudini, ha fatto una cosa analoga. Insomma, tanti paesi si stanno attrezzando, da noi si fischietta, e questo a mio avviso è anche la conseguenza dell'assetto e del quadro politico che su questi temi vede grandi ambiguità a destra e a sinistra nei rapporti con la Russia.
Io non metto piede in Russia da non so quanti anni e non ho mai fatto accordi commerciali con la Russia, a differenza di altri che hanno governato nel centro-sinistro. No, no. Una volta che è scoppiata la guerra, per quello che mi riguarda, chi invade, chi aggredisce, chi uccide, chi bombarda, chi semina morte, distruzione e odio, non può avere a che fare con me. Detto questo,
no,
mi scusi, la mia agenda politica non l'ha detta né lei né Calenda.
No, no, infatti una domanda.
Se possiamo parlare di Sardegna andiamo avanti. Ma perché non vale, non vale? Lei è stata a Mosca ultimamente?
Io
neanche, perfetto. No, lei sì, è il mio mestiere. Calenda è stato in Russia? Perfetto.
Va bene, un Salvini un po' nervoso sulla questione.
Sì, andiamo avanti, altrimenti auguri alla 7. Ma è un accordo che non esiste. Non esiste.
Vabbè. Si rinnova automaticamente di 5 anni in 5 anni. C'era anche il movimento giovanile della Lega.
Buon lavoro, buon lavoro.
A destra abbiamo una Lega che è oramai, come dire, profondamente incistata nel software del Cremlino. Insomma, l'altro giorno io ho sentito un intervento del rappresentante della Lega in Parlamento contestare l'idea del debito comune europeo per sostenere la difesa europea. Bisognerebbe spiegare che se non c'è una difesa europea e se Trump dovesse vincere le elezioni e ritirare l'esercito americano dal suolo europeo, noi semplicemente non avremmo più truppe e armamenti per poterci difendere in caso di attacco russo. E abbiamo una oggettiva ambiguità di Giorgia Meloni, che da una parte va alla Casa Bianca e a ricevere gli abbracci intensi di Joe Biden, e dall'altra schiera il proprio partito contro il voto al Parlamento europeo nella risoluzione per contrastare le influenze e le interferenze russe. Anche qui c'è un'ambiguità di fondo piuttosto marcata. Io ricordo sempre che Giorgia Meloni nel 2014 fece la campagna elettorale al grido di no euro, che era esattamente quello che suggerivano alcuni spin-off che poi si è dimostrato portavano avanti una campagna che era propria dei suggerimenti russi, insomma.
Ecco, ma com'è possibile distinguere tra una posizione politica, come dire, originale, propria, e una posizione politica influenzata dalla macchina di propaganda del Cremlino? Com'è possibile farlo?
Bisogna naturalmente entrare nel merito delle proposte, come dire, verificarne la genuinità e verificarne la strumentalità. Vi sono alcuni elementi che sono naturalmente perfettamente in coerenza rispetto anche a delle posizioni che sempre si sono espresse, ancorché in alcuni casi non condivisibili, ma questo è un altro paio di maniche. Altri invece che prendono improvvisamente delle posizioni che sono funzionali al momento e al bisogno. Ecco, su queste io suggerirei grande cautela e grande capacità di lettura critica.
Cioè, lei ha visto una sovrapposizione tra alcuni messaggi o prese di posizione del Cremlino con alcuni messaggi o prese di posizione di partiti italiani?
Ma mi pare evidente che la Lega sta portando avanti una posizione ed un'agenda che è chiaramente funzionale non agli interessi dell'Italia e non agli interessi dell'Europa, perché quando ci si alza in Parlamento e si dice che si è contro la creazione della difesa comune europea e quando si mette nel proprio programma meno Europa e più Italia, sapendo che non è la soluzione nazionale quella in grado di dare le risposte oggi ai bisogni di sicurezza della nostra
della nostra collettività, si porta avanti oggettivamente una posizione che coincide con i disegni e con i desiderata del Cremlino.
Un'ultima battuta: qualche settimana fa, prima del voto sulla mozione di sfiducia, la Lega ha fatto sapere che non valeva più quel contratto firmato con Russia Unita al partito di Vladimir Putin. Lei ci crede?
Ma i contratti sono molto semplici. Quando c'è scritto in un contratto che questo viene automaticamente rinnovato in assenza di denuncia e non si fa la denuncia, il contratto è automaticamente rinnovato. Non è che devo crederci io o non ci deve credere un altro. Bisogna leggere le cose per come stanno. Quel contratto è ancora in vigore.
Ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move.